Buonasera, benvenuti a tutti. Ormai sono insomma 5:30 passate, quindi cominciamo, credo che il grosso delle persone siano arrivate. Siamo al primo di una serie di incontri che abbiamo organizzato con la collaborazione dell'Università di Udine e che sono, come dice il titolo, tutti i colori del sacro, sono dedicati al del materiale estremamente prezioso che abbiamo qui alla Biblioteca Guarneriana e che desideriamo far conoscere, perché magari molti di voi avranno fatto delle visite guidate o forse hanno visto qualche cosa della famosa Bibbia bizantina che è digitalizzata ed è disponibile sul sito della biblioteca. Però al di là del fascino che così da profani di primo impatto può dare a tutti quanti, abbiamo pensato meritasse approfondire la conoscenza di questi materiali con l'aiuto di 3 docenti dell'Università di Udine. E per fare questo abbiamo deciso, visto che si parlava di codici e di libri, di partire con il libro per antonomasia, che è la Bibbia. E si tratta quindi di 3 incontri, oggi è il primo, il libro dei libri a San Daniele, e la relatrice è la professoressa Laura Pani dell'Università di Udine. Io non mi dilungo oltre, passo la parola un momento al sindaco per una breve introduzione e poi ci sarà la conferenza vera e propria.
Grazie dottoressa Francescato, grazie a tutti voi per essere qui in Guarneriana in questo 30 di aprile per iniziare un trittico di incontri su tutti i colori del sacro. Si parla delle Bibbie che abbiamo presenti in Guarneriana, la più importante, forse entusiasmante, la Bibbia bizantina, ma non c'è solo quel testo, solo quel codice che noi custodiamo. Anche perché la nostra biblioteca contiene, la Guarneriana, oltre 280 manoscritti, circa 12.000 sono i volumi a stampa antica o comunque antichi che noi conserviamo in questa biblioteca, non tutti sono catalogati e ogni volta che ci si impegna ad affrontare uno di questi testi, di questi codici, di questi volumi, si scoprono tante sorprese. Tante sorprese che le scopre chi indaga, chi studia, chi vuole anche dopo raccontare a noi altri quello che incontra, ma si trovano anche tante novità che meritano di essere approfondite sotto diversi aspetti. C'è l'aspetto culturale inteso come studio del testo, ne parlavo poco fa con la professoressa Pani, in particolare sulla Bibbia bizantina, ma ci sono anche degli aspetti che riguardano la bellezza in generale. Ecco, noi sulla Bibbia bizantina in particolare abbiamo dei progetti importanti che abbiamo appena finanziato e che andranno a sviluppare durante il 2022 una ricerca molto approfondita, ad esempio, di tutte le 1350, forse di più, quando finiremo il lavoro sapremo dirvi quante sono effettivamente questi capilettera miniati, ognuno dei quali rappresenta un quadro, un'opera d'arte di estrema bellezza e anche di importanza. Importanza che poi viene calata in quello che è il testo che racconto, che va ad adornare. Quindi questo è un progetto che abbiamo appena finanziato, abbiamo iniziato a fare alcune prove di fotografia, dopodiché cercheremo di valorizzarlo e di promuoverlo, di farvelo conoscere attraverso conferenze, ma anche attraverso la proiezione di queste miniature, non tutte evidentemente, ma a turno cercheremo di fare il più possibile, sulle pareti della Guarneriana durante l'estate, durante le notti estive, in maniera che la città possa godere anche in altra forma di questa bellezza. Importante è il fatto che con l'Università di Udine si possa iniziare un percorso di approfondimento di quello che è il nostro patrimonio, e anche che oltre all'Università di Udine la Guarneriana sia riuscita ad allargare ad altre università importanti, parlo di Parigi, Toronto, Milano, Firenze, ma ce ne sono Chicago, ce ne saranno altre che si aggiungono, in maniera di poter insieme cercare di globalizzare quello che è il valore di una biblioteca come quella che è la Guarneriana, che è la più antica del Friuli Venezia Giulia, una delle più antiche d'Europa e alla fine una delle più antiche e prestigiose del mondo. Già a San Daniele non tutti di noi conoscono quello che contiene. Purtroppo non tutti di noi riescono a fruire di questo patrimonio. Dobbiamo trovare delle formule nuove, le conferenze sono una di queste formule, i libri e i testi che escono da queste conferenze è un'altra di queste formule, ma anche tutte le altre possibilità che la tecnologia oggi ci offre, dalle proiezioni, che sono una cosa semplice, forse anche banale, basilare, ma di efficacia come comunicazione nei confronti della massa. Attraverso questi sistemi dobbiamo cercare di far capire quello che la nostra comunità ha la fortuna di custodire. Un aspetto è la custodia, che è quella che chi ci ha preceduto e noi anche dobbiamo assolutamente mantenere. L'altro aspetto è che dobbiamo custodire, ma non tenere chiusa chiave, perché altrimenti perde di significato, ma abbiamo l'obbligo e il dovere di far conoscere. Quindi tutte le forme di conoscenza possibili di questo patrimonio dobbiamo cercare di intraprendere, e nei limiti del possibile, con diciamo il limite della tutela di questo patrimonio e della conservazione, cercare di valorizzare. Quindi grazie all'Università di Udine, grazie alla dottoressa Pani per questo primo incontro, grazie ai prossimi relatori dei prossimi due incontri che affronteranno il tema sotto altri aspetti, e un ringraziamento particolare ai miei collaboratori della Guarnagana, e quindi alla dottoressa Francescato, ma anche alla dottoressa Ziraldo e al professor Angelo Flormo, perché questa che è la famiglia della Guarnagana è quella che aiuta la città di San Daniele, il sindaco e l'assessore alla cultura a fare in modo che questo patrimonio che noi abbiamo la responsabilità di difendere e di promuovere possa essere portato ad altri livelli, su altri piani di conoscenza e anche a tante altre persone. Tutto quello che arricchisce qualcun altro, qualche altra istituzione, qualche altra persona, arricchisce noi stessi, arricchisce la nostra comunità. Quindi questo è il nostro mandato, questo è quello che cerchiamo di promuovere e di fare. Grazie, e lascio la parola alla dottoressa, alla professoressa Pani per il suo intervento.
Buonasera a tutti, grazie mille al sindaco per aver introdotto questo incontro, questa chiacchierata, e grazie anche alla dottoressa Ziraldo e agli amici Sabina Francescato e Angelo Floramo per l'accoglienza. Sono particolarmente contenta non solo di questo incontro, ma anche del fatto che tra due sabati, dopo due anni, anzi tre anni a questo punto, potrò ritornare con i miei studenti qua in Biblioteca Guarneriana per una lezione sul campo che negli ultimi due anni purtroppo non è stato possibile fare. Allora, questo, come ha già detto il sindaco, è un incontro diciamo introduttivo a una serie di altri due incontri che si concentreranno maggiormente sulla Bibbia bizantina, che è forse la più famosa delle Bibbie di San Daniele. Ma a San Daniele non c'è soltanto la Bibbia bizantina, ci sono tanti altri bellissimi manoscritti, ci sono tutti i bellissimi manoscritti guarneriani, ma ci sono anche altri manoscritti della Bibbia che forse sono un po' meno noti. E quindi io parlerò un po' dei manoscritti della Bibbia e dei manoscritti della Bibbia di San Daniele, conservati a San Daniele in particolare. Il titolo del mio intervento è Il libro dei libri. Il libro dei libri è appunto la Bibbia. Il termine stesso di Bibbia deriva dal greco biblion, al plurale biblia, che quindi vuol dire libri, quindi è il libro per antonomasia, è il libro sacro per eccellenza, ed è anche, forse contrariamente a quello che noi possiamo credere, il libro più copiato dalla tarda antichità, diciamo dal concilio, dall'editto di Costantino, fino a tutto il Medioevo. Cioè, noi si potrebbe avere un'idea un po' romantica, secondo la quale durante l'antichità e il Medioevo si sono copiati solo testi classici della letteratura latina, ma non è assolutamente così. I libri più copiati durante tutto il Medioevo sono stati la Bibbia, appunto, i libri liturgici. Posso togliere una scrivania? Grazie. I libri liturgici, quindi i libri che servivano per le celebrazioni liturgiche, e non ultimi, i libri di commento alla Bibbia, quindi i testi esegetici. Se noi facciamo una percentuale delle tipologie di libro copiato, anche i testi esegetici hanno una percentuale altissima tra i manoscritti che tuttora sopravvivono. E di questo, tuttavia, di tutto questo e dell'importanza però del fatto che della Bibbia e del fatto che la Bibbia fosse considerato il libro per eccellenza, si ha una testimonianza che viene dagli inventari delle biblioteche medievali. Gli inventari delle biblioteche medievali sono per certi versi gli antesignani dei nostri cataloghi delle biblioteche, ma sono qualcosa di diverso. Il catalogo di una biblioteca serve per ritrovare qualcosa. Voglio vedere se in biblioteca c'è quel libro che mi serve, o voglio vedere quali libri ci sono su quell'argomento. Invece gli inventari delle biblioteche medievali sono semplicemente inventari fatti a fini patrimoniali. Quali sono i libri che quel monastero, quella chiesa possiede? E tuttavia questo non esclude che in questi inventari ci sia un minimo di organizzazione anche tematica. E com'è, come non è, la Bibbia è sempre il primo libro che viene elencato. Vi faccio vedere alcuni esempi. Questo è l'inventario del monastero di Reichenau sul lago di Costanza. Siamo nell'anno 822. Il primo libro indicato nell'inventario, il primo item, è Biblioteca 1, quindi una Bibbia. Ci spostiamo in Francia, a Saint-Riquier, l'abbazia di Saint-Riquier. Primo item dell'inventario, biblioteca integra, quindi una Bibbia intera, ubi continentur libri Septuaginta duo in uno volumine, quindi con tutti i volumi, come vedremo tra un attimo, dell'Antico e del Nuovo Testamento, 72 libri. Andiamo avanti, siamo ad Oviedo nell'882, nella cattedrale di Oviedo dell'882, primo item, Biblioteca Veteris ac Novi Testamenti, quindi una Bibbia che comprende il Vecchio e il Nuovo Testamento. Saltiamo qualche secolo, arriviamo a Monte Cassino, gli inventari dell'inventario dei libri dell'abbazia di Monte Cassino, primo item, Bibbia 1. Facciamo un salto nel tempo e soprattutto nello spazio, questo è l'inventario dei libri di Guarnerio, compilato nel 1461 da uno dei suoi collaboratori, e anche in questo caso il primo item, nonostante poi i libri di Guarnerio, la natura dei libri di Guarnerio noi la conosciamo, insomma sono libri a una biblioteca umanistica, però il primo item è Bibbia in pergamenis deurata, e probabilmente si tratta della Bibbia bizantina di cui parlerò alla fine di questa chiacchierata. Non solo la Bibbia è il libro dei libri, ma la Bibbia è un libro, possiamo dire, è un libro di libri, tant'è che in latino si chiama non a caso biblioteca, come abbiamo visto da questi inventari, perché come tutti ben sapete non è un unico libro, ma è un libro diviso in tanti libri. Una prima divisione macroscopica è quella tra Antico e Nuovo Testamento, ma ciascuna di queste due grandi parti è a sua volta divisa in altre sezioni che a sua volta sono divise, comprendono un certo numero di libri, per cui l'Antico Testamento ha il Pentateuco, 5 libri, i libri storici, i libri sapienziali, i profeti minori, il Nuovo Testamento ha i 4 Vangeli, ma non solo, gli Atti degli Apostoli, l'Apocalisse, poi tutte le epistole paoline e le epistole cattoliche. Allora, qual è stata la sfida degli artigiani del libro medievale? Quando parlo di artigiani del libro medievale intendo sia coloro i quali si occupavano della confezione materiale del manoscritto, quindi dalla preparazione della pergamena all'organizzazione della pergamena in fascicoli, la delimitazione sulla pagina della superficie su cui scrivere e quella da lasciare bianca e così via. E parlo anche, quando parlo di artigiani del libro medievale, parlo anche soprattutto dei copisti, di quelli che poi copiavano il testo. Qual è stata la sfida? La sfida è stata quella di creare, allestire dei manoscritti in cui tutta la Bibbia fosse contenuta in un unico volume. Quindi fare delle Bibbie, come si dice, in forma di pandette, tutto il testo della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, in un unico volume, rispetto all'abitudine più comune, che era quella di fare tanti manoscritti corrispondenti a grosse partizioni, per esempio il Pentateuco o eventualmente l'Ottoteuco, i 4 Vangeli o singoli libri, per esempio il libro dei Salmi, 150 Salmi, molto spesso sta da solo ed è il Salterio, che era anche un libro di preghiera individuale. La sfida è appunto creare dei libri in forma di pandetta. Una sfida che appunto qualche volta viene colta e qualche volta no. Per esempio, appunto, vediamo ancora qualche inventario. Qui siamo nelle Fiandre a Saint-Vandril e qui invece il primo item di questo inventario è Pentateucum Moisim, quindi il Pentateuco, seguito dal libro dei profeti minori, quindi qui una Bibbia intera non ce l'avevano. Qui siamo di nuovo a Reichenau, abbiamo visto che il primo item era una Bibbia intera, però poi abbiamo il volume dell'Eptateuco, poi il libro dei re e il libro dei proverbi, poi il libro dei profeti, poi il libro di Giobbe e il libro di Tobia, tutti in singoli libri. E anche a Saint-Riquier il primo item era quella Bibbia integra con tutti i 72 libri e il secondo item invece è una biblioteca dispersa in voluminibus quattuordecim, quindi una biblioteca divisa in due volumi. Qual è quindi la sfida? La sfida è creare delle Bibbie in forma di pandetta. E questo è facile per un libro contemporaneo, questa è una Bibbia a stampa. Ma qui, insomma, la cosa è abbastanza facile. Come si è risolto il problema di un unico volume per tutta la Bibbia? Con una carta estremamente sottile, sottile quanto quella dei vocabolari, e sono 1700 pagine, oltre 1700 pagine, con un carattere a stampa molto piccolo e con un'impaginazione su due colonne. Come è stata accolta questa sfida quando i libri si copiavano a mano e quindi non c'era ancora la stampa? È stata accolta in modi diversi. La prima Bibbia in forma di pandette che conosciamo in realtà, che c'è sopravvissuta, è la Bibbia Amiatina. Poi ci sono state nel IX secolo le Bibbie di Tours, le Bibbie Atlantiche, nell'undicesimo e dodicesimo secolo, adesso ne parlo brevemente, e le Bibbie portatili. Quando questa sfida è stata accolta, i manoscritti che sono stati creati, quindi le Bibbie in forma di pandetta, non erano dei manoscritti qualsiasi, avevano un preciso significato, erano dei manoscritti che svolgevano, per così dire, una funzione di rappresentanza, come vedremo tra un attimo, anche quasi di propaganda politica per certi versi, o comunque di politica culturale. Partiamo dalla Bibbia Amiatina. La Bibbia Amiatina non è un manoscritto purtroppo conservato a San Daniele, è un manoscritto della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, si chiama Amiatina perché proviene dall'abbazia toscana di San Salvatore al Monte Amiata, però non è stato copiato a San Salvatore a Monte Amiata, che tra l'altro è di fondazione relativamente tarda, insomma intorno all'anno 1000, ma viene dal nord dell'Inghilterra, dalla Northumbria. Come c'è arrivata? Beh, è stata proprio copiata là, ma che modelli avevano in Northumbria nel VII secolo per copiare la Bibbia? Probabilmente avevano era arrivato fino là o l'originale o comunque una copia del Codex Grandior di Cassiodoro. Chi era Cassiodoro? Cassiodoro era questo intellettuale romano, questo politico e letterato romano che dopo la caduta dell'impero romano fu molto legato comunque agli ostrogoti. Verso la fine della vita si ritirò nella nativa Calabria, fondò un monastero con una biblioteca e tra i vari meriti di Cassiodoro c'è anche quello di aver intanto stabilito una suddivisione canonica della Bibbia che poi dei libri della Bibbia che poi è rimasta, ma anche quella di aver creato questo Codex Grandior, cioè una Bibbia in forma di pandetta, di aver ricopiato tutta la Bibbia, o fatto ricopiare più facilmente tutta la Bibbia in un solo volume. E si dice che la Bibbia Amiatina sia copiata proprio dal Codex Grandior di Cassiodoro e che questa scena che voi vedete raffigurata in uno dei fogli iniziali della Bibbia Amiatina non sia in realtà un ritratto del profeta Esdra, come un ritratto, una raffigurazione del profeta Esdra come c'è scritto, ma sia invece di fatto un ritratto di Cassiodoro intento a copiare in un unico volume la Bibbia, che normalmente era suddivisa in 9 diversi libri, che sono quelli che vedete sulla scansia, sul fondo dell'immagine. Qualche numero sulla Bibbia Amiatina: se vi dico 50 centimetri di altezza per 34 di larghezza, forse non vi dico molto. Vi dico qualcosa di più se vi dico che ha 1040 fogli, che vuol dire 2080 pagine, e forse vi impressiono un pochino di più se vi dico che ha uno spessore di 18 centimetri, lo vedete qua, c'è anche una figura per questa ragazza che vi dà il senso delle proporzioni. Qualcuno l'ha pesato, non è abitudine pesare i manoscritti, quanto pesano lo sa il professor Floramo quando li porta su dalla cassaforte, o giù dalla cassaforte, però la Bibbia Amiatina meritava di essere pesata, pesa 34 kg e soprattutto per realizzarla è stata fatta una stima che siano stati sacrificati, anche mangiati dopo, 515 vitelli. Come sapete, la pergamena era fatta da pelle di animale, pelle di vitello in particolare, sia per il tipo di pergamena che si otteneva dalla pelle del vitello, sia per le dimensioni che si potevano ottenere. Chiaramente un vitello era più grande di una pecora o più grande di una capra. Ecco, queste invece sono due pagine dell'interno del manoscritto. Dalla Bibbia Amiatina ci trasferiamo in Francia con i primi decenni del IX secolo, e ci trasferiamo in particolare all'abbazia di San Martino di Tours, un'abbazia molto importante perché molto vicina alla corte di Carlo Magno e dei suoi successori, vicina non tanto fisicamente quanto proprio politicamente, culturalmente. Abate di San Martino di Tours è a cavallo tra VIII e IX secolo Alcuino, che possiamo definire il ministro della cultura di Carlo Magno. Ebbene, a Tours, nei primi decenni del IX secolo, vengono prodotte più o meno in serie una serie di Bibbie in forma di pandetta, che si presentano più o meno come quelle che vedete in questa immagine. Questa è una pagina del libro della Genesi, dell'inizio del libro della Genesi. Sono di taglia grande, 50 cm di altezza e 370 di larghezza, in media contengono 400 fogli, quindi 800 pagine. Vi chiederete perché così tante di meno rispetto alla Bibbia Amiatina, perché il tipo di scrittura che è utilizzata per la Bibbia Amiatina occupa, che è una scrittura che si chiama unciale, occupa molto più spazio, richiede molto, molto più spazio. Il testo della Bibbia, questo è importante, è nella versione di Girolamo, nella cosiddetta Vulgata. Questo non è casuale, perché una delle cose che Carlo Magno aveva voluto fortemente era un testo unificato della Bibbia in tutto il territorio del suo regno e poi del suo impero. Perché fino a quando sale al regno lui, della Bibbia giravano ormai traduzioni diverse, corrotte da errori su errori che si erano accumulati nel corso del tempo con le copie, e quindi Carlo Magno vuole fortemente che della Bibbia giri un'unica versione che sia finalmente corretta da tutti gli errori. E quindi queste Bibbie contengono la versione latina, la Vulgata di Girolamo, e ogni libro della Bibbia è preceduto da un testo prefatorio, da una piccola prefazione sempre di Girolamo, e da una specie di indice dei capitoli, quindi dei capitoli e dei versetti di ciascun libro. Sono Bibbie che sono conservate in diversi esemplari nelle varie biblioteche europee. Hanno tutte lo stesso tipo di ornamentazione, oltre ad avere la stessa versione del testo, e sono accomunate anche dalla scrittura, dal tipo di scrittura che è utilizzata per copiarle. Questa scrittura è una scrittura molto famosa, come i miei studenti sanno. C'è una qua nel pubblico, una mia studentessa che saluto, una mia ex studentessa che saluto e ringrazio, e la scrittura è la minuscola Carolina, La minuscola Carolina è una scrittura molto importante, e i miei studenti lo sanno perché la chiedo sempre anche all'esame, ed è importante ed è una scrittura che però tutti voi conoscete già, perché è la scrittura con cui sono stampati i libri che leggiamo, che si chiami o la slide o le slide di questo PowerPoint, che si chiami Garamond, che si chiami Times New Roman o Helvetica, la forma delle lettere è la stessa, con minime variazioni, è la stessa delle Bibbie di Tur ed è la stessa della scrittura che si diffonde in modo piuttosto misterioso, molto rapido, abbastanza rapido e molto misterioso in tutto il territorio conquistato da Carlo Magno, in tutto il territorio dell'impero di Carlo Magno. Su come questa scrittura si sia diffusa sostituendo tutte le scritture precedenti è stato fatto un dibattito, c'è stato un dibattito nell'ambito degli studi sulla storia della scrittura, degli studi paleografici, un dibattito molto acceso che dura da un secolo e mezzo con spargimento di lacrime, sudore e sangue in proporzione variabile a seconda dell'accanimento del momento. E uno degli interventi più recenti in questo dibattito, che risale comunque a più di 15 anni fa, ha messo l'accento sul ruolo delle Bibbie di Tur proprio nella diffusione della minuscola, di questo modello di scrittura. Perché? Perché l'abbazia di Tur avrebbe fatto un po' da casa editrice, se mi passate l'espressione, di queste Bibbie. Carlo Magno voleva che girasse un unico testo della Bibbia, quindi Tur produceva queste Bibbie in forma di pandetta, ne produsse tante, ne esportò tante. Queste Bibbie arrivavano dai diversi centri dove si conservavano, si leggevano, si studiavano, si copiavano libri, e copiando quei libri se ne copiava il testo, ma se ne copiava anche la scrittura, che tra l'altro era una scrittura molto facile da leggere e facile anche da scrivere, tant'è che è rimasta nel nostro tondo della stampa. E queste sono le Bibbie di Tur. Le Bibbie di Tur sono grandi di formato, ma non sono grandi tanto quanto le Bibbie atlantiche, che non a caso vengono anche chiamate Bibbie giganti. Dunque, le Bibbie atlantiche sono un prodotto dell'Italia centrale dei secoli tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. E sono veramente, il termine di atlantiche lo suggerisce, anche il termine di giganti, sono veramente grandi, perché un volume è alto oltre 60 centimetri, può essere alto oltre 60 centimetri. Anche qui, dietro a queste Bibbie in forma di pandetta, c'è un preciso significato politico, c'è un preciso programma politico. Con Carlo Magno abbiamo visto qual era. Dietro alle Bibbie atlantiche c'è la riforma gregoriana, la riforma della Chiesa promossa da Gregorio Magno, Gregorio VII, quindi il ritorno al primato della Chiesa, il ritorno alla una Chiesa vicina a quella delle origini. Siamo nel periodo della lotta delle investiture, no? Queste Bibbie sono lo strumento di propaganda di questa riforma, di questo ideale di ideale politico della Chiesa. E non a caso, in tutta la prima fase di produzione di queste Bibbie sono prodotte proprio a Roma. Ne vengono prodotte tantissime, sono una cinquantina le Bibbie di Tur che sopravvivono, ma le Bibbie atlantiche che sono tuttora conservate intere o eventualmente per frammenti, perché poi succedeva anche questo, cioè succede che i manoscritti vengano anche smembrati e se ne conservino singoli fogli, le Bibbie atlantiche conservate attualmente sono oltre 100, anche queste diffuse da Roma in tutta l'Europa cristiana. Prima in Italia, ma insomma in tutta l'Europa cristiana. Una delle caratteristiche di queste Bibbie è il sistema di produzione, che è in qualche modo in serie. Parlare di produzione in serie per il libro manoscritto sembra una contraddizione, è il libro a stampa che viene prodotto in serie, no? Una molteplici copie stampate dello stesso libro, ma un manoscritto no, un manoscritto è prodotto uno per volta, i manoscritti sono prodotti uno per volta, non le Bibbie atlantiche, perché appunto è stato visto che c'era un sistema molto razionale di copia delle Bibbie atlantiche, cioè c'erano i copisti che lavoravano per blocchi di fascicoli che corrispondevano anche a blocchi di libri della Bibbia. Per esempio il copista A si copiava tutto il Pentateuco in un blocco di fascicoli e doveva finire quando finiva il blocco di fascicoli. Contemporaneamente un copista B si copiava due o tre dei libri storici, o si copiava i libri dei re, o si copiava i Vangeli, e un copista C si copiava le epistole cattoliche. Dopo tutto veniva assemblato e intanto questi copisti passavano a copiare altri blocchi di fascicoli, altri blocchi di libri per altri manoscritti. Quindi un sistema molto razionale che è difficile trovare, che si trova per la prima volta, direi, nella storia del libro manoscritto. Ebbene, non abbiamo a San Daniele la Bibbia Amiatina, non abbiamo le Bibbie di Tur, però abbiamo una Bibbia Atlantica che corrisponde ai codici Guarneriano 1 e 2. Allora, intanto vi faccio notare che anche nella biblioteca guarneriana la Bibbia viene al primo posto. Infatti, le prime due segnature della biblioteca guarneriana sono appunto quelle della Bibbia Atlantica. Della Bibbia Atlantica, che adesso è divisa in due volumi, in uno c'è l'Antico Testamento, nell'altra parte dell'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, però è una divisione che è stata fatta probabilmente molto dopo l'allestimento di questo manoscritto, probabilmente per ragioni molto pratiche, proprio perché maneggiare un manoscritto che ha 239 più 204 fogli, cioè 444 fogli, 886 pagine, è più pesante che maneggiarne due da 200 e qualcosa fogli ciascuno. Dimensioni della Bibbia Atlantica di San Daniele, per darvi un'idea più precisa, almeno per la Bibbia Atlantica ho fatto un modellino. Un volume della Bibbia Atlantica è di queste dimensioni, 535 x 350 mm. Non è grandissimo, ci sono Bibbie atlantiche molto più grandi, per esempio la stessa Bibbia Atlantica di Cividale è molto più grande, ma probabilmente è stata rifilata. Ogni volta che un manoscritto cambiava legatura, ed era facile che un manoscritto nel corso della sua storia cambiasse legatura, perché la legatura si consumava, insomma, veniva anche rifilato, veniva tagliato per rendere le pagine tutte pari. E quindi probabilmente la Bibbia di San Daniele, la Bibbia Atlantica di San Daniele era più grande. Le Bibbie Atlantiche sono state molto studiate dagli storici dell'arte inizialmente, poi adesso ultimamente sono studiate dai paleografi, dai codicologi, eccetera. Gli storici dell'arte, che tendono appunto a dare definizione, a classificare, lo fanno anche paleografi per carità, definiscono la Bibbia Atlantica di San Daniele aniconica, nel senso che non ha immagini, differentemente dalla Bibbia Atlantica di Cividale, che è questa di cui vedete una pagina, in cui invece c'è illustrazione. Qui ci sono appunto i giorni della creazione, alcune scene della creazione, mentre a San Daniele la decorazione però c'è, è molto importante, è una decorazione molto, molto consistente, e consiste in queste iniziali. Qua vedete quelle dell'iniziale I del libro della Genesi, in principio creavit Deus celum et ternam. Appunto, queste iniziali dagli storici dell'arte vengono definite del tipo early geometric, quindi appunto si tratta, la Bibbia di San Daniele, la Bibbia Atlantica di San Daniele appartiene alla prima fase di produzione delle Bibbie Atlantiche, quindi early geometric, le iniziali. Questa è un'altra foto di cattiva qualità, e me ne scuso, della Bibbia Atlantica di San Daniele. Che cosa è questa? Cosa sono queste? Sono le tavole dei canoni. Le tavole dei canoni sono delle tabelle sinottiche di confronto dei brani dei Vangeli sinottici, cioè sono delle tabelle, solo che anziché essere fatte come facciamo noi le tabelle in Word o in Excel, sono fatte con questa struttura decorata, architettonica, con archi e colonne, e mettono a confronto i Vangeli sinottici, per cui il tal brano di Matteo corrisponde al tal brano di Marco, che corrisponde al tal brano di Luca, e così via. Quando si studiano i manoscritti, una prima domanda che è bene farsi, una delle prime domande che è bene farsi, è com'è finito nell'attuale sede di conservazione, perché appunto conoscere la storia del manoscritto significa capire tante cose di un manoscritto. E dunque la Bibbia Atlantica di San Daniele è stata prodotta a Roma, come tutte le Bibbie Atlantiche, a metà dell'undicesimo secolo, ma la troviamo nel 1078 a San Ponziano, vicino a Spoleto, e questo lo sappiamo perché ci sono delle note aggiunte con la data del 1078 e anche con una menzione della consacrazione degli altari di San Ponziano, però già nel 1131 era arrivata nel patriarcato, nel territorio del patriarcato di Aquileia. Come lo sappiamo? Lo sappiamo da un'altra nota, per la quale dovete un po' credermi sulla parola. In questa nota viene menzionato il patriarca Pellegrino, patriarca di Aquileia, neoeletto, e patriarca Pellegrino fu eletto nel 1131. E infine, a metà del XV secolo, questa è la data più o meno ipotizzabile per questa nota, si trovava nella sacrestia della chiesa di San Daniele. Quindi è un manoscritto che nel XV secolo si trovava a San Daniele, ma non era di Guarnerio, questo non era di Guarnerio. Cambiamo completamente registro e passiamo dall'Italia, da Roma, dal Laterano, dall'Italia centrale dell'undicesimo secolo alla Parigi del XIII secolo, con le Bibbie appunto dette parigine. Le Bibbie parigine sono legate alla, questa volta non a dei precisi programmi di propaganda politica o dei precisi programmi culturali, ma allo studio universitario, in particolare allo studio della teologia. Le Bibbie parigine sono i manoscritti della Bibbia in forma di pandetta prodotti per l'Università di Parigi, dove si studiava teologia, e chiaramente se io devo andare a lezione portandomi il libro della Bibbia, capite bene che questo libro della Bibbia non può essere una Bibbia atlantica, deve essere una Bibbia che io mi posso mettere in borsa, se vado a lezione in un'aula universitaria, o se sono un predicatore che gira, che viaggia di città in città e che appunto deve tenere sempre il testo della Bibbia sotto mano. E quindi le Bibbie parigine sono Bibbie che non hanno più le dimensioni della Bibbia atlantica, sono Bibbie portatili, non molto di dimensioni, non molto diverse da una nostra Bibbia contemporanea, stampa. Come si fa a ottenere una Bibbia, quindi un libro che contiene un testo così ampio, in un libro così piccolo? Bisogna ridurre lo spessore della pergamena e ridurre molto la scrittura, il modulo della scrittura, le dimensioni della scrittura, utilizzare una scrittura molto minuta che può essere appunto compattata. Sono libri di studio, e le Bibbie parigine rispetto alle Bibbie di Tours e alle Bibbie atlantiche vengono dotate di un nuovo sistema di prologhi, di prefazioni. Queste prefazioni non sono più quella di Girolamo, che ormai è percepita come vecchia, come superata, sono spesso di autori contemporanei, e la cosa interessante è che sono anche munite di una numerazione uniforme dei capitoli e dei versetti, che prima era abbastanza anarchica, cioè insomma non era uniforme, non era uguale da un manoscritto all'altro. Il tal versetto poteva essere il 23 in un manoscritto ed essere il 32 in un altro. Chiaramente, se questo è un testo di studio, un testo di riferimento per lo studio, il professore deve dire: prendete il capitolo tot al versetto tot, e questo capitolo tot e questo versetto tot devono essere uguali per tutti, per cui c'è un'uniformazione dei capitoli, della numerazione dei capitoli e dei versetti.
E c'è un'altra cosa che sono i glossari. Siccome sono testi di studio, le Bibbie parigine sono dotate di glossari, di un glossario dei termini ebraici, dei nomi ebraici, che spiega i nomi ebraici, perché nella Bibbia ci sono nomi e termini ebraici e il glossario li spiega. Ecco, le Bibbie parigine sono prodotte in larga scala. Ho fatto un esperimento proprio l'altro giorno preparando questo intervento. Sono andata sul sito di una delle maggiori case d'aste mondiali, cioè Sotheby, e in una delle ultime aste relative a manoscritti e libri a stampa sono state vendute due Bibbie parigine per una cifra che sì, chiaramente è alta, ma non è stratosferica, cioè una per 52.000 sterline e l'altra per 90.000 sterline. Questo mi fa pensare che la produzione sia stata molto ampia e che anche così ampia che ne girano ancora parecchie copie anche sul mercato antiquario. A San Daniele abbiamo anche una Bibbia parigina, che è il Guarneriano 248, che è un manoscritto fontaniniano, non era di Guarnerio. E dunque è un manoscritto di 230x160 mm, cioè di queste dimensioni, che se guardate sono praticamente coincidenti con quelle di una nostra Bibbia a stampa contemporanea. Comprende 467 foglie, il che vuol dire che la pergamena è molto sottile e molto minuta è anche la scrittura. È una Bibbia parigina, però non è stata prodotta a Parigi, è stata prodotta in Italia, come è attestato dallo stile delle miniature, dicono appunto gli storici dell'arte, ma questo non deve stupirci perché si tratta di un modello di libro che serviva, che interessava, che era utile, di cui c'era bisogno, per cui il modello viene elaborato a Parigi, le prime vengono copiate a Parigi, ma poi tutte le altre vengono copiate anche fuori da Parigi con lo stesso modello. Vedete che nei margini di questa pagina, così come un po' di tutte le pagine della Bibbia parigina di San Daniele, ci sono delle annotazioni. Era un testo di studio e quindi chi lo leggeva lo studiava e lo annotava, come facciamo anche noi con i nostri libri di studio. La tappa successiva, non rappresentata per la verità dai manoscritti di San Daniele, saranno le Bibbie glossate, cioè dei manoscritti della Bibbia in cui il testo della Bibbia occuperà una piccola parte della pagina, è quello che vedete in scrittura più grande qua, e tutto il resto della pagina sarà occupato dal commento. Così uno avrà sotto mano sia il testo di partenza, cioè il testo della Bibbia, sia il suo commento. Chiaramente in questo caso non si tratta più di pandette ma di Bibbia in più volumi, perché testo va bene tutto, ma testo e commento proprio non ce la si fa. In Guarneriana c'è un altro manoscritto, che è il manoscritto 284, anche questo fontaniniano, che è sempre una Bibbia del tipo della Bibbia parigina, ma ancora più piccola. Qua parliamo di 205x145 mm, quindi questa era la Bibbia parigina che abbiamo visto prima e questa è la Bibbia 284, manoscritto 284, ancora più piccolo, 407 fogli. È proprio, in questo caso non è più nemmeno una Bibbia portatile come le Bibbie parigine, è una Bibbia tascabile. Le dimensioni, questo è un tascabile Feltrinelli, vedete che le dimensioni sono più o meno quelle di un tascabile, di un nostro libro tascabile, un po' più spesso chiaramente, è anche questo di produzione italiana, è più tardo del XIV secolo, forse il mio dito vi dà ancora un po' l'idea delle dimensioni, è chiaramente ancora più piccolo, quindi la scrittura deve essere ancora più minuta, questo è un esempio appunto della scrittura minuta ma sempre leggibile però di questa Bibbia Guarneriana 284. E arrivo finalmente alla Bibbia bizantina. Dunque la Bibbia bizantina si colloca insomma tra le Bibbie, occupa un posto a sé sotto ogni punto di vista, tra le Bibbie atlantiche e le Bibbie parigine. È una cosa a sé. È il Guarneriano 3, comprato da probabilmente da Guarnerio d'Artegna, dagli eredi del suo mentore, il cardinale Pancera. E se vi ricordate all'inizio di questo intervento ho fatto vedere l'inventario del 1461 dei libri di Guarnerio, il primo item era una Bibbia in pergamenis deurata, che molto probabilmente è proprio la Bibbia bizantina. Gli storici dell'arte collocano l'origine di questa Bibbia, la produzione di questa Bibbia al XIII secolo, qualcuno ha parlato di XII. Se dovessi basarmi solo sull'analisi della scrittura, propenderei anch'io più per il XII, ma non voglio pestare i piedi agli storici dell'arte, quindi assestiamoci su un vago XII-XIII secolo, quindi a cavallo tra i due secoli. Dimensioni poco più piccole, dell'ordine di pochi millimetri più piccole della Bibbia atlantica, quindi anche qui grandi dimensioni, ma altri sono i numeri della Bibbia bizantina che ci interessano. Nella Bibbia bizantina noi abbiamo 21 iniziali istoriate come questa. Un'iniziale istoriata vuol dire che il contorno della lettera, che in questo caso è una E, fa da cornice per la raffigurazione di una scena, oppure figurate come questa in cui la figura umana sostituisce la lettera stessa, no? Questa è una lettera I. Ma accanto a queste iniziali istoriate o figurate, purtroppo 86 iniziali dello stesso tipo sono state asportate in un momento che non si sa quando sia stato. Io propenderei per l'Ottocento o il 1900, insomma il secolo scorso. Poi nel corso di un restauro che occhio e croce dovrebbe essere avvenuto dal tipo di intervento negli anni 80, direi, sono state rattoppate. Ora, se le iniziali asportate sono quelle più belle, ci immaginiamo come dovevano essere se hanno lasciato queste, che a me tanto brutte onestamente non sembrano. Altri numeri, 1144 iniziali decorate, sono quelle di cui parlava anche il sindaco prima, 1144 iniziali decorate come queste, quindi iniziali minori, oltre a queste scritture distintive d'oro su sfondo bordeaux o su sfondo azzurro. 257 fogli, pochini rispetto alle Bibbie atlantiche, ma qui il trucco c'è, perché la Bibbia bizantina è sicuramente il secondo volume di una Bibbia che originariamente era in due volumi. Infatti appunto qui nella Bibbia bizantina c'è la parte finale dell'Antico Testamento dal libro di Daniele. E poi ci sono l'Apocalisse, le epistole neotestamentarie, ma la cosa singolare è che mancano i quattro Vangeli. Dov'erano? Perché non ci sono? Non c'è tra l'altro nessuna forma di cesura, di separazione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Si passa tranquillamente, serenamente dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento saltando giusto i quattro Vangeli. E non so come mai, probabilmente i Vangeli potevano essere ancora un volume a parte, ma credo che la mia amica Emanuela Colombi, che farà l'intervento sul quante Bibbie nella Bibbia bizantina il 17 maggio prossimo, potrà dire qualcosa a questo proposito. Perché bizantina? Bizantina per lo stile della decorazione, che è stato visto appunto come rispondente a canoni che non sono occidentali ma sono orientali, anche se in realtà Bisanzio non mi pare che sia mai stata chiamata in causa nel dibattito acceso, anche questo con lacrime, sudore e sangue, sull'origine sul luogo di origine di questa Bibbia. Sul quale si sono scatenati in questo caso gli storici dell'arte. È stato proposto lo scriptorium del Sacro Sepolcro, del Santo Sepolcro di Gerusalemme, è stata prospettata la Sicilia in modo convincente, anche l'Italia meridionale in generale, isole escluse, ma attualmente mi sembra che si converga verso la Sicilia, che forse il luogo per eccellenza in cui si poteva produrre un manoscritto, in cui si fondono la cultura occidentale di tipo normanno, perché la scrittura, le scritture distintive sono di tipo normanno, di gusto normanno, e la cultura invece orientale, la cultura bizantina. C'erano funzionari bizantini nella Sicilia del XII secolo. E allora, la Bibbia bizantina, rispetto alle altre Bibbie in forma di pandetta che abbiamo visto, non voleva essere uno strumento di propaganda politica o di propaganda culturale. È una di quelle Bibbie che vengono prodotte proprio tra le Bibbie atlantiche e le Bibbie parigine, vengono prodotte per le corti, e molto probabilmente anche questa viene prodotta per una corte, che è la corte normanna. Si è parlato di Adelaide, vedova di Ruggero II. Non sono dei veri e propri strumenti di propaganda politica come appunto le altre Bibbie, come le Bibbie atlantico, le Bibbie di Tur, ma sicuramente un manoscritto così di lusso, così riccamente ornato, non poteva essere che uno strumento comunque di rappresentazione del potere. E con questo vi ringrazio.
Devo dire che dalla lunghezza dell'applauso evidentemente è stato apprezzato l'intervento. Io ringrazio tantissimo Laura, che in questi tre quarti d'ora è riuscita a darci veramente un'idea della complessità che c'è dietro la Bibbia, e di quanto questa, nella sua aspetto di grafica, come diremmo oggi, sia mutata per esigenze storiche, ma anche di significato, di che cosa rappresentava questo libro, quindi come ha detto lei, di potere, di rappresentare l'unità di questa Europa agli albori, oppure un segno di ricchezza, di potere, oppure uno strumento di studio, e come questi manoscritti abbiano viaggiato in lungo e in largo per l'Europa, che è una cosa che forse a noi oggi stupisce, perché siamo abituati a pensare ai secoli bui del Medioevo, dove probabilmente nulla si muoveva, invece erano epoche dove di fatto è nata la cultura di cui siamo imbevuti noi oggi. E quindi trovo affascinante anche capire quanto queste diverse regioni e provenienze si siano reciprocamente influenzate nella produzione di veramente delle opere d'arte che hanno attraversato i secoli e che sono arrivate fino a noi. Quindi veramente grazie. E a questo punto non mi resta altro che ricordarvi i prossimi due appuntamenti, perché così continuiamo ad approfondire questo discorso. E il primo sarà il 14 di maggio e si parlerà di miniature, e poi il 17 invece si parlerà appunto di quante Bibbie ci siano all'interno della Bibbia bizantina. Io ringrazio tutti e quindi vi aspetto al prossimo appuntamento. Grazie e buonasera. Applaudire così a lungo. E così ho imparato anche io qualcosa, che quando mi chiedo una sorpresa. Voi dovete scappare via, vuoi che
sì, perché guarda, ti ringrazio, ma io devo portare Anna a una festa a Mortegliano.
Quindi tu di Mario.
Sono di Fontanino, non erano di Guadalupe. Sì. Io credo, insomma, non credo. Grazie a lei.